Ho steso le 400 pagine della mia tesi di laurea in lettere classiche con lo stesso ardore e con la stessa passione con cui oggi studio e lavoro per la sofisteria. Proprio per questo motivo mi è sembrato bello divulgare e mettere a disposizione di colleghi, studenti o semplicemente di persone desiderose di conoscere ciò che non sanno, il mio destinatario più amato, alcune parti di questo lavoro che tanta soddisfazione mi diede e mi dà ancora oggi, ogni volta che ne sfoglio le pagine ormai ingiallite. Per la conclusione del percorso di studi, chiesi al mio indimenticato maestro, il professor Giovanni Tarditi, e alla sua giovane assistente, la dottoressa Antonietta Porro, di lavorare sul mondo femminile nella letteratura greca. Entrambi mi proposero di dedicarmi agli epitafi sepolcrali, allora poco studiati e spesso ancora non tradotti in italiano. Decidemmo insieme di limitare l'arco temporale all'età ellenistica per verificare di quale immagine della donna essi si facessero portavoce e gli eventuali cambiamenti rispetto alle epoche precedenti. Il lavoro di raccolta del materiale, di traduzione, di analisi e di studio che ne è seguito ha documentato una visione molto diversa da quella che emerge dai testi ufficiali delle epoche precedenti. In questi versi la donna, infatti, non solo non viene considerata una schiava o fatta oggetto di disprezzo, ma è anzi stimata e apprezzata, sia pur nei limiti di un ambito, quello domestico, abbastanza limitato. Questo cambiamento è certamente dovuto alla nuova mentalità che si diffuse in Grecia nell'età ellenistica. Per questo motivo, cominceremo il nostro viaggio proprio da qui. Il mondo ellenistico fu profondamente diverso da quello classico e arcaico, perché esso spezzò definitivamente gli angusti confini della polis e aprì ai greci la via dell'espansione culturale in tutta l'Ecumene, la terra abitata. La sottomissione della Grecia, infatti, avvenuta ad opera di Filippo II, salito al trono nel 359 a.C., mise fine all'indipendenza delle sue piccole città-stato. Dalle successive imprese del figlio Alessandro derivò, dopo 50 anni di lotte tra i suoi successori, l'insediamento di diverse dinastie macedoni e dei relativi sovrani nelle regioni conquistate. Gli Antigonidi si stanziarono nella Grecia propriamente detta, i Tolomei in Egitto e i Seleucidi in Asia Minore. I resoconti degli storici ci descrivono le regine macedoni come donne ambiziose, astute e spesso crudeli. Figure come quella di Olimpiade, sposa di Filippo II e madre di Alessandro Magno, o di Arsinoe, sorella e sposa di Tolomeo II, sconvolsero il panorama storico dell'epoca, non solo proponendosi in ruoli fino ad allora considerati dai greci esclusivamente maschili, ma anche utilizzando tattiche e armi inusuali per delle donne. Olimpiade, nel periodo in cui Alessandro era assente per la guerra contro l'impero persiano, fu a capo della corte macedone e contese il potere ad Antipatro, luogotenente che il figlio aveva lasciato in patria come reggente. Arsinoe, da parte sua, fu invece compagna di governo dello sposo fratello per 5 anni, fino alla morte, avvenuta nel 270 a.C. Olimpiade e Arsinoe non furono che due di una lunga serie di regine di origine greca che assunsero il potere al posto dei figli o dei mariti, in assenza di questi ultimi o nella loro impossibilità di esercitare la reggenza. Accanto a loro si possono ricordare anche Artemisia, regina della Caria, che conquistò l'isola di Rodi e vi costruì il mausoleo, una delle 7 meraviglie del mondo. Euridice, regina macedone che si oppose a Olimpiade e che riuscì con astuzia e intelligenza ad amministrare la corte, anche se per breve tempo. Laodice, regina di Cappadocia e di Bitinia, che organizzò la resistenza armata che consentì a suo figlio di salire al trono con il nome di Seleuco II. E infine Cratesipoli, regina di una parte del Peloponneso, famosa per la sua bellezza, che non esitò, dopo l'assassinio del marito, a porsi a capo dell'esercito. Queste figure di donne, vissute nelle corti del periodo ellenistico, contribuirono inevitabilmente all'accrescimento del prestigio anche delle donne non appartenenti alle famiglie reali, ma perlomeno alle classi elevate, e in conseguenza dello stesso meccanismo anche di quelle delle classi medie. Ma accanto a questo elemento ci fu un altro fattore storico che determinò una sempre più evidente attenzione nei confronti delle donne. Le grandi monarchie ellenistiche finirono con l'assorbire il potere politico effettivo e decisionale che le città-stato avevano, fino a quel momento, gelosamente conservato. Esauritosi tale potere sotto il monarca e il ristretto ambito della sua corte, l'attenzione dell'uomo comune, prima rivolta quasi esclusivamente alla politica e allo Stato, si trovò costretta a spostarsi verso l'unico settore non controllato dal sovrano, cioè quello della vita privata. Cessata la possibilità di fare politica attiva e venuta meno, per l'uso sempre più consistente di mercenari, più esperti e preparati, la necessità di combattere, per l'uomo comune divenne più facile dedicarsi alla propria famiglia, agli amici, ai rapporti personali. Sono questi i nuovi ambiti in cui l'uomo ellenistico dimostra le proprie qualità, queste le nuove forme di socialità in cui esercita i suoi doveri, queste le attività da cui si aspetta fama e onore. L'attenzione ai sentimenti, sempre più viva con il passare del tempo, finì dunque con il provocare una considerazione più profonda e radicata della famiglia. Prova ne sia che a partire da questo momento diventano più frequenti gli epigrammi d'amore a scapito di quelli di guerra. Un nuovo stile di vita influenzato dal comportamento di re e principesse, il contatto della cultura antica con città cosmopolite, Alessandria, Antiochia, Pergamo, la frequentazione di popoli fino ad allora poco conosciuti, egiziani, siriani, anatolici e iraniani, furono dunque le principali cause del cambiamento della considerazione e della posizione delle donne in età ellenistica, cambiamento che si manifestò in parecchi settori della vita. Tutti gli studiosi che si sono occupati in epoca più o meno recente della condizione delle donne in età ellenistica sono infatti concordi sul fatto che essa diventi decisamente più favorevole rispetto alle epoche passate. Senza entrare nel merito della considerazione delle donne dal punto di vista affettivo, su cui avremo modo di tornare ampiamente nelle prossime lezioni, analizzando gli epitafi, non si possono non citare gli evidenti cambiamenti che si ebbero in ambito legale, nel diritto matrimoniale, nella responsabilità economica, nell'istruzione, nel pensiero filosofico, nell'arte e nella letteratura, come vedremo nelle prossime lezioni.
Thank you.